Quindi vi dicevo, magari iniziamo con Camilla Valletti. Camilla Valletti è una giornalista culturale, caporedattrice della rivista L'Indice dei Libri del Mese ed è un editor presso la casa editrice Naudi. Quindi il motivo per cui lei è presente qui è proprio per raccontare, se qualcuno di voi ha interesse per il settore del giornalismo culturale e soprattutto per il settore editoriale, capire come avviene, insomma, in cosa consiste questo lavoro e come si arriva a fare questo lavoro. Quindi la prima domanda che ti farei è questa: in cosa consiste il tuo lavoro sostanzialmente?
Sì, tu hai detto che sono una giornalista culturale. Questa è una definizione nella quale non mi riconosco, perché io sono un redattore editoriale, che è una cosa lievemente diversa. Nel senso, io non faccio la giornalista, io vengo dal mondo delle redazioni, ho un'esperienza di 10 anni dentro la redazione dell'Indice. Prima come caporedattore, da 2 mesi sono consulente, diciamo, insomma sono un pochino più volage rispetto alla mia redazione. Quindi io non scrivo anche, ma per lo più io sono arrivata a fare la consulente per l'Einaudi, che poi è l'approdo finale, no? Cioè il mio approdo è lavorare per le case editrici, ci sono passata attraverso un lavoro di redazione, insomma. Quindi parto come redattore. Un redattore è colui il quale riceve i pezzi, li colaziona, li coordina e poi li pubblica. Per cui io di prima mano non scrivo i testi. Poi è chiaro che facendo redattore ci sono poi tutta una serie di esigenze che ti impongono anche quelle della scrittura. Però per lo più un lavoro di raccolta, di correzione, di riordino e quindi ecco. Il lavoro invece che riguarda la mia consulenza con l'Einaudi, anche con Rizzoli, io lavoro anche con Rizzoli, è un lavoro diverso che ha a che fare con le letture, che ha a che fare con i consigli, con i suggerimenti, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, io lavoro su 2 piani, su 2 fronti, uno che è quello legato al confezionamento di una rivista, che è l'Indice dei Libri del Mese, l'altro invece è quello di suggerimenti, consigli e letture per 2 grandi case editrici, ecco, per più o meno a grandi linee questo è il mio.
Visto che hai precisato che non sei una giornalista culturale, vuoi provare a dire meglio perché? Cioè
I giornalisti culturali sono coloro i quali hanno il compito di divulgare, il giornalista in generale fa un lavoro di divulgazione a mio avviso. Anche per quanto riguarda la cultura ci sono poi diversi modi perché questo lavoro si esplichi, e cioè un giornalista culturale può fare per esempio l'intervista a Camilleri, poniamo, può recensire il libro, che ne so, dipende poi naturalmente per quale testate lavora. In genere un giornalista culturale è colui il quale segue i fenomeni culturali, quelli che emergono di più, no? Quelli che ai giornali, ai quotidiani interessano di più. Un redattore invece ha una funzione un po' diversa, che è più selettiva in genere. Nel senso che non lavorando per un quotidiano, ma lavorando per una rivista settoriale come l'Indice, noi abbiamo il compito di operare una selezione, per cui noi naturalmente non faremo un lavoro come quello che voi siete abituati a leggere, che ne so, sugli inserti culturali dei quotidiani, come Tutto Libri, come se li leggete, sempre che voi li leggiate. Il domenicale del Sole 24 Ore, che sono già comunque dei contenitori molto selezionati, a maggior ragione noi che facciamo un lavoro ancora più selettivo, non stiamo dietro al, non so, in Italia arriva, che ne so, un premio Nobel, ecco. Non è quello che facciamo noi, non è che noi dobbiamo andare a intervistare il premio Nobel o a rincorrere. Quello che facciamo noi è cercare invece di dare un'informazione che sia più legata a dei criteri, diciamo, tra virgolette, di qualità. Ecco. Poi è ancora tutto da vedere. Ecco.
Ecco, invece guardando il settore editoriale, in cosa consiste esattamente, in quanti tra l'altro tipologie si divide il lavoro redazionale per un editore?
Il lavoro redazionale per un editore è un lavoro che nel tempo è molto cambiato, nel senso che come tutti sapete, quelle che erano le figure degli editor tradizionali, non so, voi immaginate, forse ne avrete parlato a scuola, io non lo so, comunque le figure, non so, di Calvino, di Vittorini, che erano questi grandi editor fondatori di collana, responsabili di collane, che si occupavano e quindi in qualche modo di segnare la cultura secondo le loro scelte, i loro gusti, traducendo dei libri piuttosto che no, insomma quello che era in qualche modo il lavoro che segnatamente dava il profilo di una casa editrice. Oggi questo tipo di figure è praticamente scomparso. Gli editor in casa editrice sono coloro i quali seguono l'andamento, cioè seguono la pubblicazione di un libro dalla sua nascita a quando voi lo vedete, dalla sua nascita in casa editrice a quando voi lo vedete arrivare in libreria, e non solo, perché dopo l'arrivo di un libro in libreria c'è tutta una parte che è una parte di promozione, di commercializzazione di un libro che riguarda ancora la casa editrice, non riguarda normalmente i redattori, riguarda gli uffici stampa, ma spesso i redattori sono coinvolti anche in quel tipo di azione lì. Dicevo che l'editor tradizionale è scomparso perché non ha più una grande voce in capitolo nelle scelte della casa editrice, almeno per l'esperienza che ho io, che sono due case editrici un po' diverse. L'Einaudi ancora, diciamo, conserva quell'aura di nobiltà che però poi in realtà non è, a conti fatti, non è quella che la contraddistingue. Rizzoli è una grande casa editrice commerciale, per cui gli scopi di un libro non sono più quelli di, diciamo, tra virgolette, di fare cultura, ma gli scopi di un libro sono quelli di dire, se l'editor, se tu vai da un editor e dici guarda, questa roba qui ha una speranza di, non so, di tirare 5.000 copie vendute, il libro si fa, altrimenti non si fa. Questi sono i criteri, è molto chiaro, cioè non ci sono più questo per quanto riguarda casa editrice medio grande. Naturalmente le piccole case editrici hanno poi dei criteri, un tipo di vita molto molto diversa che invece segue altri criteri. Quelli a cui sono abituata io sono questi, per cui l'editor è colui il quale poi in qualche modo non sceglie i libri, però si occupa di, perché i libri sono scelti dalla direzione e soprattutto molto spesso da quello che viene chiamato il commerciale. Cioè in realtà oggi è il commerciale rispetto a tutta la parte redazionale che ha potere decisionale. Una volta che però un libro sia stato scelto, allora a quel punto l'editor ha il compito di, vabbè, non solo correggere, ma di intrattenere rapporti con gli autori, con l'autore in questione, e poi di portare, cioè di far arrivare in porto il progetto iniziale. Per cui quella che è stata la grande stagione, diciamo, delle redazioni, dove voi immaginate un discorso interno, una dinamica, cioè vuol dire un rapporto tra lo scrittore, tutte queste cose qui nelle grandi case editrici non avvengono più. Cioè non è inutile inventarsi, per cui se un domani vi capiterà di lavorare in casa editrice vi renderete conto che i criteri di selezione o comunque non sono quelli che voi magari avete pensato di usare, nel senso di dire faccio i libri, quindi sembra, come dire, faccio le cose che nelle quali credo, ecco. Bisogna un po' spostare le proprie coordinate, pensare faccio quello che vende sostanzialmente, anche purtroppo comunque è un dato di realtà, anche i libri ormai si muovono su una necessità di commercializzazione, altrimenti scompaiono. Una vera scuola per diventare editor non esiste. Adesso, oggi, negli ultimi 10 anni, ci sono diverse realtà che in qualche modo formano un giovane laureato al lavoro editoriale. Ci sono realtà serie, altre meno serie. Le realtà più serie sono senz'altro quelle, a mio avviso, almeno per la mia esperienza, legate alla Fondazione Mondadori, che è a Milano, che fa dei corsi editoriali per diventare editor, che sono molto buoni e che danno la possibilità poi di fare stage utili, perché poi c'è sempre il problema di dire faccio un corso o di scrittura o di che ne so, di servizi editoriali, eccetera, poi fai lo stage, dopo lo stage torni a casa. Cioè io ho visto purtroppo tanti ragazzi che sono anche passati in redazione da noi, che, ai quali poi noi non, ma veramente con grandissimo dispiacere, non siamo riusciti poi a dare loro una possibilità concreta di lavoro. Perché o riesci ad avere in qualche modo ad agganciarti attraverso lo stage ad alcune persone che poi in qualche modo ti tirano dentro un mestiere, se no anche quel tipo di esperienza lì rimane un po' una bolla, no? In ogni caso, sì, certamente ci va una preparazione umanistica o storica, insomma anche filosofica, anche una laurea in filosofia è molto utile. E poi, senz'altro, se uno è davvero interessato, può essere utile appunto uno di questi corsi che sono in genere di 2 anni, di 3 anni, o appunto diceva la Fondazione Mondadori, oppure l'Università di Bologna col DAMS, che adesso si è un po' ristrutturato, fa dei corsi buoni, almeno ne ho sentito parlare bene.
Ci sono anche dei master.
Poi. Ci sono poi master universitari che però sono nati da poco tempo, sì, per cui ancora sono in fase di rodaggio. Ogni master è organizzato in modo diverso. Io posso raccontare quello che ho conosciuto per diretta esperienza, poi non so quello della Mondadori come si è organizzato, però questi master sono organizzati a seconda delle diverse tipologie, diciamo, delle diverse tipologie di mansioni all'interno di una redazione, per cui voi potete immaginare un modulo per esempio sulla correzione bozze, un modulo su come si fa un timone, che è il disegno di un giornale iniziale, un modulo su come si redige una cartella stampa, un modulo su come si organizza un ufficio stampa, un modulo su come, che ne so, per esempio l'impostazione, come si fa una copertina, come si scrive una quarta di copertina, insomma è organizzato a seconda, no, delle diverse professionalità. Si guarda pochissimo anche in tarda età, per cui non è che come la mia, non è che si può dire che il sogno del guadagno, ecco, guidi una scelta del genere, assolutamente no. Gli stimoli veri e probabilmente io credo che sia veramente una reale passione per i libri, nel caso uno decida di occuparsi di quello, per la lettura, il desiderio veramente di mettere un po' le mani dentro ai libri, di non rimanere allo stadio della pura lettura, no? Avere voglia di vedere cosa sta dietro. Ecco, secondo me quella è una motivazione, non così romantica come dice Viviana, perché di romantico c'è molto poco poi alla fine, no? Dopo un percorso come questo ti rendi conto che quello che era, non so, come sono partita io, che io tra l'altro poi sono partita in modo strano perché ho lavorato per una rivista di alpinismo prima di laurearmi. Poi non mi ero stufata e allora ho cercato di ma i tempi miei erano tempi anche diversi dove c'era più spazio, secondo me. E c'erano molte più realtà che stavano fondandosi. Oggi tutte quelle piccole realtà hanno già chiuso, non so come dire, per cui io ho 42 anni e nella mia vita ho visto veramente aprirsi e chiudersi nel giro di 10 anni realtà che partivano invece da presupposti che politicamente, ideologicamente, culturalmente erano molto alti, no? La stessa rivista nella quale lavoro era partita con l'idea di fare solo recensioni di altissimo livello, eccetera, e poi anche noi dopo 22 anni di lavoro siamo venuti a più miti consigli e la rivista adesso è fatta in modo un po' diverso, no? Non più secondo quelli che erano dei parametri di qualità altissima, eccetera. Quindi secondo me, appunto, se uno vuole fare il redattore deve veramente avere una grandissima passione per la lettura, bisogna essere molto poco, tra virgolette, narcisisti, no? Avere, che è anche una cosa buona, per certi versi, però bisogna proprio tenersi un po' all'ombra dei libri perché il redattore non avrà mai una grande visibilità. Un redattore non nasce per essere un personaggio mediatico, ecco, non ha poi, come dire, nessuno ti intervista, nessuno ti viene a chiedere la tua opinione, se non in rarissimi casi, ed è un lavoro di cucina, un lavoro ancora di artigianato per certi versi, e questo secondo me è l'aspetto forse più importante, più bello del lavoro del redattore, perché comunque... per quanto appunto io ho visto per esempio l'arrivo della posta elettronica che ha cambiato completamente il nostro modo di lavorare eccetera, perché prima c'erano delle lungaggini, dei tempi interminabili proprio di ricopiatura di testi, di ribattitura, che era una cosa che non finiva più. Adesso invece con la posta tutto è più veloce eccetera, però comunque resta che correggere un testo è un'esperienza bellissima, se ti piace veramente, però stare lì a testa china e leggere un testo che magari è tutto sbilenco e quando dopo che tu l'hai rivisto invece è accettabile, insomma. Quello è il tipo di gratificazione che hai dal fare il redattore, senz'altro è quella, non molto di più, secondo me almeno. E il consulente invece, sono figure strane, nel senso che gli editori normalmente hanno sempre bisogno di tanti consulenti, ci tengono tantissimo, cercano in te, vedono il consigliere primo, colui che gli darà il senso della vita, poi ti dicono: ah, bellissimo, un'idea straordinaria, e poi magari. In Italia non si usa molto, all'estero invece si usa molto di più, nel senso che in Italia, questo adesso io parlo di consulenza, io in realtà faccio proprio un lavoro di scouting, no? Che è quello di andare a cercare a tappeto, no? Se ci sono scrittori che hanno speranze di vendita o che possono essere interessanti, su cui vale la pena di lavorare o che vogliano passare da un editore ad un altro, eccetera. Però questo tipo di lavoro, questo tipo di figura in Italia è, insomma, stenta a crescere, perché l'Italia anche in campo editoriale è fatta di amicizie, di nepotismi, eccetera, per cui non è che tu vai lì da un signore e gli dici: senti, secondo me con Garzanti non vai bene, se tu passi, che ne so io, appunto ai Naudi ti cambia la vita. Non si può fare così, perché lui magari è lì amicissimo della capo ufficio stampa, è stato sposato con... No, vabbè, ma sembrano stupidaggini, però poi tutti questi elementi giocano in modo tale che comunque niente, cioè poi diventa tutto molto più complicato di quanto sembri, insomma. Non è solo una questione appunto di esigenze dello scrittore, di esigenze della casa editrice, ma ci sono poi insieme... Se tu invece vai in Inghilterra è molto diverso, nel senso che ci sono addirittura gli scrittori che si mettono all'asta, cioè tu hai scritto un romanzo, ne avevi già scritto uno che era andato benino, aveva venduto 6.000 copie, tu vai all'asta e dici: io ho scritto un romanzo su mia sorella, è bellissimo, la tua gente racconta... No, ma è così, non sto scherzando. E allora ci sono queste fiere dove sì, insomma, effettivamente... Insomma, gli editori rilanciano e è un bellissimo mestiere, perché se è un bellissimo mestiere fin tanto che tu mantieni la tua identità, secondo me, nel senso che tu chi fa un lavoro di tipo redazionale non deve pensare di farne un altro, non so come dire, bisogna essere molto umili. Aver veramente voglia di leggere, di leggere, io trovo, perché nelle case editrici ormai il tempo per leggere, adesso al di là delle volontà, ma non ce l'hanno veramente più, no? Perché sono costretti a star dietro alla promozione del libro, allo scrittore che arriva, dove vuole andare in albergo, cioè tu vedi gli editor che addirittura loro, no, prenotano l'albergo, delle cose assurde, no? Allora, hanno bisogno di gente che legga, hanno bisogno di gente che legga con attenzione, che sappia fare delle trame, che sappia ricostruire una storia, che sappia fare delle schede di lettura affidabili, eccetera, eccetera. Ora, se tu tutte queste cose qui hai voglia di farle e ti piace e in qualche modo sei anche gratificato dal fare una buona scheda di lettura, è un lavoro che consiglio veramente, perché insomma tu trasmetti un sapere, lo trasmetti nel migliore dei modi possibili. Se invece tu pensi che facendo questo mestiere appunto sei anche un po' uno scrittore, sei anche un po' un creativo, ecco, secondo me sei quel tipo di velleità lì, è meglio non farlo questo mestiere, perché è un mestiere veramente anche molto, molto noioso, molto routinario, cioè, non so come dire, non è un mestiere che ti dà, cioè guadagni poco, sei inascoltato, cioè, no, no, ma davvero, non lo dico per... Però sei in mezzo ai libri, però vedi come nasce un libro, però hai modo comunque di capirne il meccanismo, no? Di capire anche un meccanismo, che così come quello del meccanismo che può essere commerciale, però è pur sempre un sistema dentro il quale tu sei, no? Ecco, allora tutte queste cose qui, se uno le sa in partenza e soprattutto se è guidato da una grande passione per la lettura, ma veramente una grande passione per la lettura in sé, nel senso di dire io leggo un libro dall'inizio alla fine e sono in grado di dare di un libro che ho letto una testimonianza che non sia però è bello e brutto, non è solo questo, ma anche che tipo di libro è, quali sono i rapporti possibili. Questo libro avrà una speranza commerciale o non ce l'avrà? Oppure se anche hai il coraggio a volte di dire, come capita, magari leggere un libro che sai che non avrà possibilità commerciali, ma di cui tu però sei convinto della qualità. E allora in quei casi il mestiere di anche di lettore, di consulente, è un mestiere bellissimo, perché magari è anche un mestiere un po' insomma, che magari lotti contro i mulini a vento, però combattere per una cosa che ti piace, sapendo che perderai, voglio dire, però è pur sempre molto stimolante, secondo me. Quello che può essere molto utile è magari avere una laurea in lingue che non siano quelle più consuete, insomma, non solo magari hanno molto bisogno di lettori dal tedesco, perché gente che sappia il tedesco ce n'è poca, lettori che sappiano leggere dallo spagnolo, perché dopo il boom dello spagnolo, che di tutte le letterature spagnole, adesso la letteratura spagnola è molto in ribasso, tranne la solita Allende, comunque di scrittori spagnoli che vendano tanto, ce ne sono sempre di meno. Per cui anche lì le case editrici hanno un po' abbassato il tiro, no? Sullo spagnolo, però... comunque hanno bisogno, però anche i ragazzi tendenzialmente fanno meno lo spagnolo. Infatti sì, l'Università di Torino rilevava come nelle nuove iscrizioni, eccetera, le lingue spagnole fossero quelle più trascurate. Mentre invece naturalmente l'inglese e il francese sono di nuovo molto, molto in auge. Però per esempio secondo me per un editore è molto interessante avere dei lettori che si possano muovere per esempio su più lingue, non solo sull'inglese, non solo sul francese, ma magari, non so, l'inglese e il tedesco, ecco, cioè, riuscire a mettere insieme una o due lingue senz'altro è molto molto utile.
Di sentire l'esperienza di una persona che veramente sta facendo l'artista, che è una cosa che normalmente non accade, insomma, con tanta facilità, cioè con tanta facilità non accade di riuscire veramente a fare un percorso che è, nel caso di Sara, un liceo classico, poi l'accademia, tra l'altro lei viene da un classico, non da un istituto d'arte, ha fatto poi successivamente l'Accademia di Belle Arti e poi fare l'artista a tempo pieno. Quindi io la prima cosa che chiederei a Sara è come hai fatto, come è nato questo tuo percorso, che tipo di molla hai avuto per intraprendere la strada che poi hai seguito?
Ovviamente c'è una predisposizione, cioè evidente da ragazzini, ci sono già delle cose che interessano particolarmente, che ti tirano. Però non avevo avuto il coraggio di iscrivermi al liceo artistico. E poi quando tutti i miei compagni si iscrivevano all'università, io mi sono resa conto che proprio non era la mia strada quella. E così niente. Per chi fa il liceo classico è previsto poi liceo classico, altre scuole, è prevista una selezione, un esame, come si dice, un esame di ammissione per entrare in accademia. E quindi ho fatto quello, sono entrata in accademia. Capisci soltanto... quanta parte può avere il tuo desiderio di esprimere una tua idea, o quanto puoi essere capace o no di sottostare, ma di adeguarti invece all'idea, al progetto di qualcun altro. Quanta importanza vuoi dare a quello che vuoi dire tu in prima persona, alla tua visione della realtà, della vita? Questa è la domanda forse che... Anzi, non ti fai la domanda, ma hai già la risposta, in un certo senso.
E in base alla risposta che ti sei data, com'è stato però il tuo incontro con il mercato? Com'è avvenuto?
Un percorso un po' a sorpresa, appunto, perché mi è molto mancata la guida, quella guida che sarebbe così tanto utile nel momento in cui sei ancora dentro, sei ancora insieme agli altri, no? Si sta ancora imparando tutti quanti, e sarebbe in quel momento lì più facile capire in che direzione a quel punto devi andare, come ti devi presentare agli altri, come devi presentare il tuo lavoro. Perché poi l'accademia finisce e tutti quanti si ritrovano da soli, disoccupati o fare molto spesso a fare, ma se sei fortunato a fare l'insegnante, sì. Perché in una realtà come questa, ok, facilmente, o quasi facilmente, non so, non ho bene idea, una sistemazione del genere la trovi, ma in altre città non è assolutamente così. Io ho studiato a Palermo e non era assolutamente così. Io ho ancora dei compagni di accademia che sono precari ancora oggi. Cioè, io ho finito l'accademia 15 anni fa, più o meno. E ancora oggi, tutti gli anni, non sanno se avranno un incarico da qualche parte, in qualche scuola, chissà dove, tra l'altro, no? E, io non volevo insegnare, e quindi non ci ho provato neanche all'inizio. E, per cui, diciamo, non sono caduta in questa trappola, perché poi in certi casi è un po' una trappola. Pensare fin dall'inizio di avere, cioè di cercare il lavoro più o meno stabile o comunque una sicurezza economica, se vai ti punti su quello e poi tutto il resto si rischia di perderlo per strada. Cioè il tempo e la voglia, l'energia di dedicarsi al progetto che avevi prima, no? Si perde in mille cose che devi fare perché stai facendo un altro lavoro in pratica. Detto questo, io comunque consiglio di avere in mente un piano B comunque. Sì, fondamentale perché comunque la tua idea, il tuo progetto, la tua passione può essere stratosferica, però poi, insomma, non è detto che le cose vadano bene, cioè molto dipende da te, però moltissimo dipende anche da chi incontri e da, insomma, da tante cose che si devono incastrare. Io dipingo quadri. Dunque è necessario avere contatti con delle gallerie. Sono le gallerie che vendono al pubblico, no? Cioè, posso essere una pittrice e vendere anche il quadro che faccio a chi capita, però non è auspicabile perché non c'è un, come dire, non c'è progetto in questo, è difficile dare una forma al lavoro che fai. Se devi occuparti anche di contattare, cioè di cercare il singolo collezionista che ti compra il quadro, te ne compra poi un altro, poi magari non te lo compra, non riesci comunque a sviluppare un discorso. Vai sporadicamente, vendi, no? E invece una galleria ti permette di, appunto, di fare dei discorsi più ampi, di preparare un lavoro più complesso. Poi loro, i galleristi, ti offrono uno spazio, ti offrono soprattutto comunicazione, ti offrono visibilità, che non vuol dire soltanto che ti mettono in una vetrina, ovviamente, no? Comunque al gallerista spesso, cioè, ci sono due possibilità: o ci vai con la tua cartella di lavori, ti presenti lì e dici salve, faccio queste cose qua, e in questo modo rischi di fare il giro del mondo, in pratica, bussando a tutte le porte, finché non trovi quello che ti dice ah, ma sì, interessante, vediamo come funziona. Oppure vai, ti fai accompagnare, diciamo, cioè ti fai presentare da un curatore. Ciò vuol dire che prima devi conoscere il curatore, devi arrivare al curatore, devi arrivare a un critico. E lì
ci arrivi pagandolo, cioè diciamo delle cose, no. Arrivi perché in
no.
realtà
ci arrivi perché sì.
Ti viene a rubare, ti,
sì, è un
ti
po'...
scopre, ti lancia.
Infatti, quando parlava lei pensavo un po' a questo, che i curatori dovrebbero fare un po' questo lavoro qua, di monitorare un territorio e tirar su qualcuno, qualcosa, dare delle possibilità. E poi sì, ci sono molti, sono così, per carità. E altri non hanno magari la stessa disponibilità, quindi ci vuole, cioè, bisogna magari, non so, contattarli proponendogli contemporaneamente qualche cosa, tipo vai lì col progetto di una mostra e allora gli chiedi: questo è il mio lavoro, me lo presenteresti? Ovviamente questo vuol dire che presentando un lavoro tu lo paghi. Paghi perché paghi il testo che scrive il curatore. Sì. Oppure paghi per, non so... Sì, o perché scrive il testo su un catalogo, sul catalogo che poi verrà realizzato.
E lo paga l'artista?
Lo paga l'artista se non ha ancora una galleria, oppure lo paga, non so, nel mio caso non è stato così perché la prima volta ho realizzato una mostra pagata dalla, cioè organizzata e pagata dalla regione. Valle d'Aosta, quindi era poi la regione che pagava anche il mio curatore. Cioè io ho contattato il curatore dopo che già sapevo che mi avrebbero finanziato il progetto, no? In questo modo comunque ho avuto il primo contatto con questa persona, che poi mi ha invitato a fare altre cose, che poi, insomma, sono tutti cerchi che poi si allargano.
E
E poi sì, facendo varie cose, appunto ho incontrato anche galleristi, un gallerista in particolare si è interessato e con lui abbiamo fatto proprio un contratto di esclusiva e insomma avanti così. Questa cosa mi ha assicurato un attimo di, così, di sicurezza, sì, di economica. Può succedere di non avere il tempo di pensare, può succedere di andare avanti continuando a fare più o meno sempre le stesse cose, no? Quella è una cosa brutta, perché sì. Certo. Magari non te ne accorgi neanche per un po' di tempo che stai andando avanti così. Ecco, sicuramente anche in questo caso non è l'idea di far soldi che ti sostiene, perché prima di farli devi cioè per farli devi essere veramente un grande se no non è così, e ti sostiene quindi la passione senz'altro. E quanto sia importante l'aspetto tecnico, lì anche ho dei miei dubbi, cioè ogni tanto la penso in un modo, ogni tanto cambio idea, ma questo non importa. Secondo me, fondamentalmente, frequentare un'accademia è importante perché si sta con gli altri e si vedono già delle cose, non perché sei lì e impari a dipingere, perché tra l'altro oggi ovviamente non esiste solo la pittura, non, cioè esistono mille modi, che, i più impensati, per costruire delle immagini o delle cose d'arte, no? Quindi non è detto che poi in un'accademia come in un liceo in realtà vai a imparare esattamente quello che ti serve, però conosci le persone che stanno facendo il tuo stesso percorso, che hanno la tua stessa direzione.